persone che desiderano realmente approfondire questo argomento. La volta scorsa, lunedì scorso, abbiamo semplicemente dato un'introduzione dalla lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 1 e leggiamo subito quello che è in realtà il nostro testo base. Efesini 1 dal versetto 15 in poi dice così: perciò anch'io, avendo udito dalla vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, in altre traduzioni dice della vostra immaginazione, della vostra comprensione, del vostro intendimento, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Questi sono i tre argomenti che affronteremo nei prossimi mesi e sono gli argomenti che per me sono i tre pilastri del regno di Dio: la nostra identità in Cristo, la nostra eredità in Cristo, la nostra autorità in Cristo. Se noi sappiamo chi siamo, cioè chi siamo in Cristo, la nostra identità, sappiamo anche quella che è la nostra eredità, cioè sappiamo quello che abbiamo ricevuto, quello che ci è stato dato per legge, a livello legale, da Cristo, secondo una legge spirituale che è la giustizia di Dio. Sulla base di quello che sono, sulla base di quello che ho ricevuto, io so anche quello che posso fare, quindi comprendo qual è la mia autorità, quindi comprendo che tutto quello che ho ricevuto è per grazia, è un dono che Dio mi ha dato, non dipende dalla mia vita, dipende dalla sua grazia, dipende dal suo amore e io riesco a vivere con la piena consapevolezza di essere figlio di mio padre, Dio prima di essere il creatore, prima di essere il Signore, prima di essere qualunque altra cosa, è mio padre e come tale lo riconosco e in quanto figlio capisco qual è la mia identità, capisco che ho ricevuto un'eredità straordinaria e quindi ho una autorità con la quale mi posso muovere e con la quale posso agire. Paolo prega per gli Efesini, dice: io prego affinché Dio, il Padre nostro, il Padre del Signore, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Abbiamo parlato di questo argomento la volta scorsa. Continuiamo su questo argomento perché abbiamo visto che la conoscenza non è una conoscenza che deriva dal conoscere a memoria i versetti della Bibbia, ma la vera conoscenza è per rivelazione dello Spirito Santo nella nostra vita. C'è un versetto, una frase scritta nel profeta di Osea, il profeta Osea che dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Troppe volte questo verso è stato attribuito alla conoscenza delle scritture, ma in quel versetto, in quelle parole, di tutto si parla tranne della conoscenza delle scritture, perché la parola conoscenza, come abbiamo spiegato lunedì scorso, ha a che fare con l'intimità, quindi ha a che fare con lo stare con lui, conoscere lui non in maniera teorica, ma in maniera esperienziale. E quindi lo spirito di sapienza, lo spirito che ti dà la possibilità di penetrare, di entrare dentro, lo spirito di rivelazione, il velo si apre e Dio ti dà la possibilità di entrare dentro e ti dà conoscenza. Questo ci permette di conoscere Dio per com'è Egli è, perché è Lui che si fa conoscere. Noi non possiamo conoscerlo attraverso le nostre capacità in maniera didattica, possiamo conoscerlo solo se Lui si rivela nella nostra vita. E Lui si rivela quando c'è un cuore che lo desidera, un cuore che lo brama, un cuore che realmente fa di tutto per conoscerlo. Quindi io conosco molte persone che magari sono analfabete, che non hanno tanti studi e che hanno una rivelazione, una conoscenza di Dio molto più profonda di tutti coloro che magari hanno fatto scuole bibliche o hanno delle lauree, niente levando chiaramente alle lauree o alle scuole. Questa sera stiamo facendo un insegnamento, fa parte di una scuola e l'incoraggiamento è proprio questo: stai con lui, spendi del tempo con lui perché la rivelazione viene direttamente dallo Spirito Santo, quindi la lettura è importante? Assolutamente sì. Lo studio è importante? Assolutamente sì. Le scuole, gli studi e tutto quello che è l'aspetto didattico? Assolutamente sì. Ma se non è per lo Spirito Santo, noi non possiamo conoscere Dio. Giobbe disse un giorno: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. E Paolo prega affinché gli occhi della mente degli Efesini si illuminano. Dice: io prego affinché Dio illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate, non affinché riceviate, affinché sappiate. Questa è la chiave fondamentale di svolta nella comprensione della natura di Dio, del carattere di Dio, di quello che è tutto ciò che ci riguarda. Dio desidera che noi conosciamo, che noi sappiamo determinate cose, quindi non dobbiamo riceverle, ma dobbiamo conoscere e sapere che già le abbiamo. Quindi lo Spirito Santo non fa altro che illuminare gli occhi del nostro intendimento, gli occhi della nostra mente, gli occhi della nostra comprensione, affinché sappiamo le cose che già ci sono state date. Io non devo fare qualcosa per diventare qualcuno, non devo fare qualcosa per ottenere qualcosa, non devo fare qualcosa per avere l'opportunità di usare la mia autorità, non devo fare qualcosa per diventare figlio, sono figlio per grazia, non devo fare qualcosa per avere una benedizione, ce l'ho già per grazia, non devo fare qualcosa per avere autorità sul nemico, già ho l'autorità. E la cosa importante che il Nuovo Testamento, la buona notizia ci rivela e ci comunica questo: voi avete già ogni cosa. Perché? Perché Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, e quindi voi dovete semplicemente venire a conoscenza di ciò che già avete, è già stato depositato dentro di noi, è in Cristo e Cristo abita dentro di noi, quindi dobbiamo imparare che tutto quello di cui abbiamo bisogno abita dentro di noi, dobbiamo semplicemente capire come farlo uscire fuori, come esprimere tutto quello che Dio ci ha dato e letteralmente dare l'opportunità a tutto ciò che Dio ha messo dentro di noi di venire fuori e di esprimersi. Ora, l'insegnamento di questa sera è basato su quello che è il concetto della redenzione, che riguarda sempre l'aspetto della nostra identità. Voglio leggere con voi qualcosa dalla lettera ai Colossesi, al capitolo 1, dal versetto 11 in poi. Colossesi 1, dal versetto 11 dice così: fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli, che è l'immagine dell'invisibile Dio, è il primogenito di ogni creatura. Il versetto 13 dice così: Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi la cosa importante che noi dobbiamo comprendere è che siamo stati riscattati dalle tenebre, non quando abbiamo creduto, ma quando Gesù ha compiuto la sua opera. E siamo stati trasportati nel regno, non quando abbiamo creduto, non quando abbiamo chiesto perdono, ma è stata una cosa legale che Cristo ha compiuto. E questa è una cosa di cui parleremo in maniera specifica lunedì prossimo, e vi consiglio di essere sintonizzati lunedì prossimo, perché lunedì sarà una lezione molto particolare. Parleremo della potenza dell'adozione e parleremo di cosa significa letteralmente essere figli di Dio, del fatto che in realtà non siamo creature che sono diventati figli, ma che siamo stati sempre, da sempre, figli di Dio. Spiegheremo questo concetto in maniera chiara una volta e per sempre. Siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, quindi la cosa bella è che non siamo stati riscattati dalle tenebre per diventare evangelici o per diventare cattolici, non siamo stati trasportati in una comunità, noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio, ed è in questo regno che noi abbiamo, in cui regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei nostri peccati. Sono dei concetti che spiegheremo in queste settimane, nelle prossime settimane. E vorrei parlare un attimo del concetto di redenzione. La parola redenzione è una parola che va molto più al di là di quello che potrebbe essere il discorso del perdono dei peccati. Ora, la parola redenzione ha diversi significati. Quello più comune che noi conosciamo è il fatto che la redenzione, cioè il redimere qualcuno, significa letteralmente pagare pagare di propria tasca la liberazione di qualcuno o pagare di propria tasca il riscatto di qualcosa. Ma il concetto è ancora più in profondo e va molto più in profondità. Voglio spiegare brevemente di che cosa si tratta. La parola redimere deriva da un concetto ebraico molto specifico, e questo è importante che noi lo comprendiamo, perché in questo comprendiamo che cosa è la redenzione, cos'è che realmente è successo 2000 anni fa sulla croce e cosa ha fatto diventare di noi dei figli di Dio. La parola redenzione significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che ti apparteneva. Ora, anticamente, quando nel popolo ebraico c'era questa usanza: quando arrivava un momento difficile a livello economico e il capo di casa non riusciva più a portare avanti la propria famiglia, lui era in grado, gli era permesso, gli era concesso di vendere il proprio terreno, vendere la propria terra, sempre ad altri giudei che compravano la terra. Ora, nel momento in cui questa persona che vendeva la terra non riusciva ad andare avanti, letteralmente, lui diventava il servo della persona alla quale vendeva la propria terra e lavorava la propria terra per conto del nuovo proprietario che aveva comprato questa terra. Nei casi ancora più disperati e più sfortunati si parlava addirittura di vendere come schiavi i propri familiari, quindi i primi e i propri figli, e addirittura in alcuni casi estremi anche la propria moglie e se stessi per letteralmente non morire di fame. Quindi, quando si parlava del vendere, si parlava del principio del vendere la propria terra, vendere la propria proprietà, c'era una persona che aveva la possibilità del riscatto, la possibilità della redenzione, e in accordo alle leggi ebraiche, quelle che hanno delle leggi e delle tradizioni ben specifiche, la prima persona che aveva il diritto di riscatto era il fratello maggiore nella linea di sangue di coloro che vendevano la terra. Quindi, se io ero in difficoltà e vendevo la mia terra a una persona, l'unica persona che aveva prima di tutto, la prima persona che aveva il diritto di riscatto sulla mia terra che avevo venduto era il mio fratello, la persona più prossima a me nella mia linea di sangue, ed era il mio fratello maggiore, se no sarebbe stato il mio fratello minore. Quando si parla della redenzione, di che cosa stiamo parlando? Perché questo è un concetto talmente bello e profondo che riguarda la vita di ogni singolo essere umano. Ed è questo: Cristo Gesù è venuto a redimere la nostra vita. E il concetto di redenzione è questo: io vengo a riprendermi, letteralmente, ciò che apparteneva a me o ciò che apparteneva alla mia famiglia. Gesù è venuto in quanto fratello maggiore, nostro fratello maggiore, è venuto a pagare il prezzo del riscatto per venirci a riprendere. Quando Gesù parla in Luca al capitolo 4, vi ricordate quando lui entra nella sinagoga di Nazareth? Dice: venne a Nazareth, sto leggendo Luca 4, versetto 16, venne a Nazareth dove era cresciuto, come era solito fare in giorni di sabato, entrò nella sinagoga, si alzò per leggere, gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia, lo aprì, per caso, e trovò quel passo dove era scritto: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, e mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Questo anno accettevole era l'anno del giubileo, l'anno del riscatto, l'anno in cui letteralmente le persone potevano ritornare in possesso di tutto ciò che avevano perduto. Gesù sta dichiarando: io sono il fratello maggiore che è venuto per pagare il riscatto di ogni ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra, il riscatto di ogni singolo essere umano che oggi sta soffrendo e che è diventato vittima e preda delle circostanze, di tutte le situazioni della vita che lo hanno portato, lo hanno costretto a vendere i propri figli, a vendere se stesso, a vendere la propria terra e a perdere tutto quello che aveva. E io sono venuto per riprendere, attraverso la moneta che pagherò, a riprendere tutto quello che i miei fratelli minori hanno perduto e glielo restituirò, perché questo è l'anno del riscatto, questo è l'anno del giubileo, questo è l'anno accettevole del Signore. E questa è la cosa straordinaria, questa è la cosa meravigliosa che Gesù è venuto a fare. Gesù è venuto a redimerci, Gesù è venuto a pagare. A pagare, Gesù è venuto a pagare con una moneta che non era nel suo portafoglio, la moneta scorreva nelle sue vene e fino all'ultima goccia lui ha pagato l'unica moneta che era possibile versare per poter comprare e riscattare tutto il genere umano che era andato sotto condanna attraverso Adamo. Gesù lo ha riscattato attraverso il suo sangue, attraverso la sua obbedienza. Di questo parleremo la prossima volta e parleremo dell'adozione, che cosa significa che siamo stati adottati come dei figli, cosa significa il fatto che attraverso Cristo tutta l'umanità intera è riscattata, tutta l'umanità intera è stata portata alla vita e che come Lazzaro abbiamo soltanto bisogno di andare e liberare e sciogliere le persone, non perché sono morte, ma perché sono già vive, ma sono legate, hanno mani e piedi legati, hanno un asciugatore negli occhi e abbiamo bisogno di riportarle in libertà. E la parola redenzione, qua come dice Paolo nella lettera ai Colossesi, in questo regno, attraverso Cristo, noi abbiamo avuto la redenzione per mezzo del suo sangue. Gesù ha versato il suo sangue e questa è stata la moneta usata per andarci a riprendere lì nella prigione dove eravamo. Ed è questo quello che lui ha fatto. Lui è venuto a predicare la buona notizia ai poveri, a noi che eravamo poveri del regno di Dio perché lo avevamo perso nel giardino di Adamo. Migliaia di anni prima è stato recuperato attraverso l'obbedienza di Cristo. Siamo stati i poveri del regno di Dio, sono stati arricchiti dal regno di Dio attraverso il messaggio di Gesù, attraverso l'opera di Gesù, attraverso l'ubbidienza di Cristo. Lui è venuto, dice qua, è venuto a guarire noi che avevamo il cuore rotto, è venuto a proclamare la liberazione a noi che eravamo prigionieri, è venuto a dare la vista a noi che eravamo ciechi, è venuto a ridarci la libertà a noi che eravamo oppressi e ci ha fatto gustare, gustiamo giornalmente l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno del riscatto, l'anno della libertà, l'anno in cui possiamo riprenderci tutto quello che ci è stato rubato prima di conoscere Cristo, perché non avevamo idea di chi eravamo, perché non avevamo idea di quello che avevamo ricevuto, perché non avevamo idea dell'autorità che avevamo sul diavolo, se eravamo stati ingannati. E Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché voi abbiate vita e abbiate vita in abbondanza. E chi crede in Gesù esce fuori dall'inganno, non diventa figlio di Dio, ma si rende conto di essere un figlio di Dio, si rende conto finalmente che ha un'eredità e che ha un'autorità che può utilizzare su un nemico e che può andare da tutti coloro che sono già stati riscattati, che sono stati già portati alla vita, hanno l'autorità di poter sciogliere e lasciare andare migliaia, decine, centinaia di migliaia, milioni di persone attraverso la buona novella. Ecco perché Gesù ci ha detto: andate a predicare in tutto il mondo, predicate ad ogni creatura, predicate l'Evangelo e dite a tutti quanti che tutto è già compiuto e che devono soltanto credere, non per diventare figli, ma per realizzare il fatto che sono già figli, che sono già stati redenti. Questo concetto lo spiegheremo lunedì prossimo quando parleremo di Luca 5, dal versetto 12 in poi. Spiegheremo la fondamentale differenza tra ciò che è successo con Adamo e ciò che è successo con Cristo 2000 anni fa sulla croce, a livello legale. Alleluia. Quindi noi abbiamo ricevuto la redenzione. Redimere significa ritornare in possesso di ciò che era già nostro. Quindi noi non siamo, quando abbiamo creduto in Gesù, non siamo andati alla casa del Padre. Quando noi abbiamo creduto in Gesù, noi siamo ritornati alla casa del Padre perché siamo nati in casa. Siamo andati fuori per un certo tempo e poi siamo ritornati a casa. Lo ripeto, questo principio lo spiegheremo in maniera particolare lunedì prossimo. Ma vedete, quando noi parliamo della redenzione, quando noi parliamo dell'opera di Cristo, noi non riusciremo mai a capire realmente quello che Gesù è venuto a fare se non comprendiamo quale era realmente il piano originale. Cioè Gesù è venuto a recuperare e a riprendersi ciò che era suo, a ripristinare, a costruire, a restaurare, a portare nuovamente l'uomo in una condizione regale. Ora, noi non potremo mai capire realmente quello che Gesù ha fatto se non comprendiamo com'era realmente al principio, cioè cosa Gesù è venuto a restaurare. Se noi non comprendiamo com'eravamo al principio, com'era la situazione dell'uomo al momento della creazione, noi non riusciremo a comprendere realmente l'opera di Gesù. Quindi quello che Gesù ha fatto non è semplicemente qualcosa di molto etereo, così spirituale. No, quello che Gesù ha fatto è qualcosa di molto concreto. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo all'uomo. Gesù non è venuto per portare l'uomo nel regno, Gesù è venuto per portare il regno all'uomo, e questo è un principio fondamentale che noi dobbiamo comprendere e dobbiamo capire. Quindi, cosa Gesù è venuto a restaurare? È l'unico modo come noi possiamo comprendere questo principio, e se non andiamo a studiare quello che è scritto in Genesi, cioè com'era il progetto originale. Il progetto originale non era la Chiesa, il progetto originale era Cristo, era l'uomo nel giardino che dominava la terra, e la Chiesa è il programma di riparazione per portare l'uomo di nuovo a quel livello, per portare di nuovo l'uomo in quella dimensione. Il fine non è la Chiesa, il fine è il regno di Dio. Il fine non sono i ministeri, non sono i doni, il fine non sono le riunioni, il fine è riportare l'uomo a quella dimensione originale nella quale era stato creato, che è stata distrutta attraverso la disubbidienza di Adamo, ma che è stata recuperata, restaurata attraverso l'ubbidienza di Cristo. Ed ecco perché Gesù dice: il regno di Dio è dentro di voi. Ora, Gesù ci ha insegnato a pregare. E quando ci ha insegnato a pregare, ha detto: quando pregate, pregate che il regno di Dio venga. E in realtà questa traduzione non è straordinaria, perché non ci fa comprendere il concetto, perché il concetto del regno di Dio, del Padre nostro, è proprio questo: Padre, io ti prego affinché, non affinché venga il tuo regno, io prego affinché il tuo regno si manifesti. Questo è il concetto fondamentale della preghiera del Padre nostro. Padre, che il tuo regno possa manifestarsi affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra, qui e ora, come è fatta nel cielo. L'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per la terra, e la terra deve vedere la gloria di Dio e la manifestazione del regno di Dio, e lo farà attraverso uomini e donne che crederanno con tutto il cuore. Con tutto il cuore, che il regno di Dio è qui e adesso, e si deve manifestare in tutta la sua gloria, in tutta la sua potenza, non quando moriremo, ma ora. Vedete, la religione ci ha insegnato e ci ha inculcato che non dobbiamo soffrire di quello, che non dobbiamo gioire, che non dobbiamo godere la vita di qua. Ed ecco perché le persone vogliono andare via. Vogliono andare nell'aldilà, perché la religione ci ha insegnato a non godere dell'arte, a non godere della natura, a non godere della sessualità, a non godere dei piaceri di questo mondo, chiaramente in maniera equilibrata, in maniera sana. È la religione che mortifica l'uomo in tutto questo, nel motivo per il quale è stato creato. Quest'uomo avrà solo il desiderio di morire e di andare nell'aldilà, mentre Gesù ci ha insegnato che possiamo godere della vita qui, È ora che possiamo gioire qui, è ora che possiamo vivere sani qui, è ora che possiamo vivere con la sua pace qui, è ora che possiamo vivere con una vita pienamente gratificata qui, è ora, senza aspettare di morire. Il regno di Dio è qui, è ora. È una religione che mortifica l'uomo nel suo intimo e che mortifica l'uomo nei suoi progetti e che mortifica l'uomo nelle sue prospettive. Non viene da Dio qualcosa che viene dal diavolo perché ti taglia le gambe, smorza il tuo entusiasmo e ti fa venire solo voglia di morire e di andare a vivere una vita migliore. Ma Gesù ha detto, quando pregate, dite così, Padre, che il tuo regno si manifesti qui affinché la tua volontà possa essere fatta qui e ora. E Gesù è venuto a restaurare quello che è il progetto iniziale. Lo ripeto, la Chiesa non è il fine, la Chiesa è il programma di riparazione per poter portare di nuovo l'uomo a quella condizione sulla terra, non un giorno da qualche parte, ma sulla terra. Com'era al principio? Al principio era così in Genesi, dovremmo leggere tutto il capitolo. Genesi 1, il versetto 26, abbiamo ancora mezz'ora, dai. Facciamo l'uomo, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio, abbia dominio e abbia dominio. Dice, si è incantato il disco? No, lo voglio ripetere perché è un concetto fondamentale. Vedete, negli ambienti religiosi si insegna che l'uomo è stato creato per adorare Dio. Non è scritto da nessuna parte. E non è vero. L'uomo è stato creato con uno scopo specifico. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e abbia dominio. Questa parola nel testo ebraico significa regno. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e regni, e abbia un regno, e abbia un dominio, dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, maschio e femmina, maschio e femmina, è importante specificarlo oggi, maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio li benedisse. Qual è la prima parola, la prima frase? Cercate di immaginare un attimo la prima frase che l'uomo ascoltò una volta creato, una volta che ebbe la capacità di comprendere. Senti queste parole, ti benedico. Oh, io voglio che questa parola possa realmente entrare nel cuore di ogni singola persona che sta ascoltando questo studio, che sta vedendo, non importa se oggi, fra una settimana, fra un anno, fra 100 anni, non ha importanza, che questa sia la parola che possa essere scolpita nel tuo cuore. Dio non ti giudica, Dio non ti condanna, Lui è tuo padre. La prima cosa che Lui dice al tuo orecchio è ti benedico figlio, ti benedico figlia. La prima cosa che ascolterai domani mattina che lui ti dirà quando ti sveglierai è ti benedico figlio, ti benedico figlia. La prima cosa che succederà quando tu sbaglierai e penserai che lui sarà contro di te e che lui ti sta giudicando, ti sta condannando, la prima cosa che sentirai è ti benedico figlio, ti benedico figlia. Ed è questa cosa che tu sentirai dentro di te che ti darà la forza di rialzarti, ti darà la forza di nuovo, di prendere ogni forza, di riprendere la tua vita di nuovo nelle tue mani e continuare a camminare per fare la cosa che lui ha stabilito per la tua vita. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina e Dio li benedisse, disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. È chiaro che oggi quando sentiamo parole come dominio, soggiogare, ci viene un pochettino, storciamo il naso perché sono delle parole che nella nostra cultura non sono belle, sono cose che ci riportano magari a delle persone che hanno fatto del male durante gli anni, nei secoli passati, persone che hanno dominato, che hanno soggiogato popoli, li hanno messi in schiavitù, persone molto autorevoli che hanno usato la loro autorità non per benedire le persone ma per distruggere per i loro propri interessi, per i propri scopi economici, per la propria fame di potere. Ma queste parole invece hanno un'origine bellissima, hanno un significato straordinario, non hanno niente di malefico, niente che possa far pensare a una usurpazione della autorità che Dio ha dato. Siate fruttiferi, vi benedico, siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, riempite la terra e dominate su di essa, dominate con il mio amore, dominate con la mia presenza, dominate col mio carattere, ed è di questo che voglio parlarvi e questo è quello che ci terrà impegnati nella prossima mezz'ora, prima di concludere. Il versetto 27, Dio creò l'uomo a sua immagine. Il versetto 26 dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Vedete, quando leggiamo il capitolo 1 della Genesi ci rendiamo conto che quando il Signore comincia a creare gli animali, comincia a creare le piante, tutta la vegetazione, scritto al versetto 20, brulichino le acque di moltitudine di esseri viventi e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo. Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie ed ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono e Dio li benedisse dicendo siate fruttiferi, moltiplicate, riempite le acque dei mari e gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Così fu sera, poi fu mattina, il quinto giorno. E quando parla delle erbe, dice il versetto 11, faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. Vedete, è molto importante questo. Quando Dio crea la vegetazione, le erbe, gli alberi da frutto, ogni cosa, dice, ogni cosa venne creata in base alla loro specie. Quando creano gli animali, quando creò gli animali, dice, gli animali saranno creati e vengono creati secondo le loro specie. Ma quando arriva l'uomo, all'uomo, Dio dice, lo creeremo secondo la nostra specie. Lo creeremo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Vedete, permettetemi di dire questo. Quando Dio crea. Ah, questa è bellissima, mi sta avvenendo in questo momento. Non so se la dirò nella maniera giusta, ma la voglio dire così di getto. Quando Dio crea la vegetazione e crea gli animali, lui li crea con una nuova specie, qualcosa che non è mai esistito prima. Ma quando arriva all'uomo, lui fa una copia di se stesso. Ah, che bella questa. Lo crea. È sempre creato, ma l'immagine che lui ha è l'immagine di se stesso. Non devo creare qualcosa di nuovo, dice, quando facciamo l'uomo, lo facciamo come? Prendiamo noi come esempio. Dio dice, è come me, deve essere come me, deve essere esattamente come me. E questo ci fa comprendere la paternità di Dio. Lui non è il nostro creatore, prima di tutto lui è nostro padre. Vedete, noi siamo stati concepiti e siamo stati creati in maniera straordinaria, ma in realtà noi siamo la copia dei nostri di nostro padre e nostra madre. Noi siamo venuti da loro, attraverso il loro seme. Quando vogliamo creare qualcosa, prendo un pezzo di carta, prendo un pennarello, prendo un coltello, comincio a creare qualcosa, ma quando voglio dare vita, devo fare qualcosa che derivi dal mio seme, dalla mia immagine, dalla mia somiglianza. Che meraviglia. Quando Dio crea l'uomo, guarda se stesso. Dice, lo facciamo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Vorrei brevemente spiegare queste parole. Che bella questa rivelazione, non ci avevo mai pensato. Qual è il vero motivo per il quale Dio ha creato l'uomo? Dio ha creato l'uomo, ma in realtà il Padre ha voluto continuare la sua specie. Non è meraviglioso? Quando noi lo vediamo come Dio, lo vediamo come il creatore che crea qualcosa, mette le mani nella pastiera, modella. Ma quando noi pensiamo a Lui come nostro Padre, non ha fatto altro che prolungare se stesso. Non ha fatto altro che replicare se stesso. Alleluia, che meraviglia. Qual è il motivo per il quale Dio ci ha creato? Se noi pensiamo a Lui come Dio, come creatore, pensiamo ad uno scopo. Ma se pensiamo a Lui come padre, qual è il motivo per il quale il Padre ci ha messo in vita? La verità è che siamo stati desiderati, la verità è che siamo stati voluti prima. Siamo stati desiderati da Lui. Posso dirlo in questo modo? Lui non poteva fare a meno di noi. Oh, Giovanni dice una cosa bellissima. Se noi ti amiamo è perché tu ci hai amato per primo. E se io penso alla mia vita, posso dire soltanto una cosa. Gli mancavo. Gli mancavo. Per questo mi ha voluto. Sei stato desiderato. Sei stato voluto ed è per questo che sei stato creato. Sei stato desiderata, sei stata voluta ed è per questo che sei stata, questo è il motivo per il quale sei stata messa in vita. Sei stata portata letteralmente alla luce. Alleluia. Non ha importanza quello che gli altri diranno di te. Non ha importanza quello che gli altri penseranno di te. Non ha importanza quello che gli altri pensano di te. Quello che è importante è qual è il motivo per il quale sei vivo oggi. Sei stato desiderato, sei stato voluto e per questo sei stato creato. E Lui ti ha portato alla luce perché aveva bisogno di te. Aveva bisogno della tua presenza, aveva bisogno del tuo amore, aveva bisogno dei tuoi baci. Io mi ricordo la prima volta quando ebbi mio figlio in braccio e ho pensato: ma come ho fatto a vivere senza di lui prima? Come ho fatto a stare? Come ho fatto a stare senza di lui prima? Ora che lui è qui tra le mie braccia, tutto ha senso. Capisco il motivo per il quale sono vivo soltanto vedendo il prolungamento di me stesso. Tu ed io siamo il suo prolungamento. Siamo la sua continuazione. Dio pensa all'uomo e dice: facciamo l'uomo non secondo una specie diversa. Facciamo l'uomo, deve essere il prolungamento della nostra specie. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quando noi comprendiamo il significato della parola immagine e il significato della parola somiglianza, comprendiamo ancora in più. Se volete prendere appunti, la parola immagine. La parola immagine deriva dal greco, viene dall'ebraico tselem. Eccolo qua, forse al contrario, non lo so. Tselem, faccio lo spelling, Tselem. La parola tselem dall'ebraico significa letteralmente ombra. Significa che l'uomo è lo tselem di Dio, l'immagine di Dio. L'uomo è l'ombra di Dio. Questo ha a che fare con il fare di Dio, con il carattere di Dio, ha a che fare con gli attributi, cioè con l'operato di Dio. Ok? Quindi quando noi pensiamo all'ombra, se tu vedi l'ombra, è perché c'è la luce naturalmente, ma quell'ombra rappresenta la presenza di qualcuno. Quindi quando noi parliamo, pensiamo all'uomo, l'uomo è l'ombra di Dio, l'uomo è la più grande manifestazione della presenza di Dio, dell'esistenza di qualcuno, perché l'uomo è il prolungamento di Dio stesso, del Padre. Ed è per questo il Padre, Dio fa creature, il Padre fa figli. Noi siamo figli, non siamo creature, noi siamo figli. Ecco perché quando tu cominci a leggere la Bibbia con questa chiave, con questo filtro di interpretazione, tu leggerai la Bibbia in maniera totalmente diversa. Tu ed io siamo un'estensione di papà, siamo l'estensione, il prolungamento del nostro Padre Celeste. Quindi noi siamo stati creati ad immagine di Dio. La parola immagine, Tselem, significa l'ombra. Noi siamo l'ombra di Dio. La parola somiglianza significa invece dall'ebraico dimuth, lo ve lo faccio vedere, dimuth qua, ok? Dall'ebraico dimuth significa letteralmente, faccio lo spelling di Domodossola, M di Milano, U, W, T e H. La parola ebraica dimuth significa letteralmente modello, significa similitudine, significa bellezza, significa espressione. Il fatto che noi siamo stati creati a somiglianza di Dio significa che noi siamo chiamati a rappresentare l'essere di Dio. Quindi Tselem, il fare di Dio, dimuth, l'essere di Dio, fare di Dio, essere di Dio. Quindi l'uomo rappresenta in tutto e per tutto ciò che Dio è, ciò che Dio fa. Ciò che Dio è, ciò che Dio fa. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati con uno scopo. Siamo stati creati per amore. Pare per amore, ma siamo stati creati per dominare. Siamo stati creati per uno scopo, ma siamo stati creati con uno scopo. Siamo stati creati per amore. Siamo il prolungamento del nostro Padre, ma siamo stati creati per uno scopo, con uno scopo. Dobbiamo dominare. Gesù è venuto a ripristinare questo concetto fondamentale nella nostra vita. Quando si parla del regno di Dio, quando vediamo che in Colossesi dice: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Noi comprendiamo che Gesù è venuto a riportare di nuovo il regno di Dio sulla terra, il regno di Dio di nuovo a disposizione dell'essere umano, per farci comprendere che in Lui noi possiamo regnare. Guardate cosa è scritto in Romani al capitolo 5, al versetto 17. Stiamo parlando della nostra identità. Dice il versetto 17, Romani 5, 17: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Parlando della nostra identità, Apocalisse capitolo 1, il versetto 6 dice così: che in Cristo Lui ci ha fatti, che Cristo ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. E dice qua: a Lui sia la gloria, il dominio nei secoli dei secoli. Al capitolo 5 dell'Apocalisse, noi vediamo qua al versetto 9, leggiamo questo: e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno, parla di Gesù, tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio, ci hai riscattati, letteralmente ci sei venuto di nuovo prendere, lui ci ha riscattati dalle tenebre. Eravamo nella prigione, eravamo schiavi, eravamo come dei figli che avevano lasciato casa ed erano andati a vivere in maniera totalmente disordinata. Gesù è venuto a pagare il prezzo del nostro riscatto, della nostra libertà, ci ha fatto uscire fuori da quella prigione, ci ha comprati con il suo sangue. Ci ha comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. E regneremo sulla terra. E regneremo sulla terra. Romani 5, molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Non dobbiamo regnare quando moriremo. Quando moriremo non ce ne frega niente di regnare. Noi dobbiamo regnare qui e ora. Abbiamo bisogno di sperimentare la bellezza del regno di Dio, la realtà del regno di Dio, la potenza del regno di Dio. Perché? Perché siamo figli, non siamo credenti, non siamo semplicemente discepoli, non siamo figli. Questa è la prima parte della nostra identità. Poi possiamo parlare di qualunque altra cosa. Dio, prima di tutto, è nostro Padre, poi è il Creatore, il Signore, l'Eterno, il Maestoso, eccetera, eccetera, tutti, con tutti i nomi che lo vogliamo chiamare. Ma prima di tutto Lui è nostro Padre, prima di tutto noi siamo i Suoi figli e come tali dobbiamo vivere e realizzare qual è la nostra identità, qual è la nostra eredità, qual è la nostra autorità. Noi siamo figli, non perché lo abbiamo scelto noi, ma perché qualcuno ci ha portato alla vita. Se hai un figlio e chiedi a lui, hai deciso tu di venire all'esistenza, di venire alla luce? Lui ti dirà, no, nessuno di noi ha desiderato venire alla luce, nessuno di noi l'ha chiesto, nessuno di noi poteva con le proprie forze. Noi abbiamo semplicemente dovuto constatare che eravamo vivi, che eravamo stati portati dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù delle tenebre, trasportati nel regno del suo amato figlio, ed è nel regno che noi possiamo avere i nostri occhi aperti. Noi non entriamo nel regno quando crediamo in Gesù, ma perché crediamo in Gesù noi possiamo appropriarci di questo diritto, possiamo appropriarci di questa benedizione e possiamo realizzare chi siamo. Noi non possiamo diventare, noi non siamo in grado di diventare. Giovanni 1,12, uno dei versetti chiaramente, uno dei baluardi di coloro che sostengono appunto che figli di Dio non si nasce ma si diventa. Ok? Questo in maniera particolare lo vedremo il prossimo lunedì. Il prossimo lunedì sarà molto esplosivo. E dice qua in Giovanni, sistemo un attimo la mia Bibbia, quella sì, tutta a pezzettini. Giovanni 1,12, leggiamo il verso 10. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questa parola diventare, ed è quella che ha creato così tanti problemi anche nella comprensione di quelle che sono di quella che è la posizione del genere umano. Non dei credenti, ma del genere umano. Questa parola, questo versetto di Giovanni 1,12, che è stato tradotto male. Guardate qua, ascoltate qua. A tutti coloro che credono in lui e lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di vivere, l'autorità di vivere da figli. Gesù ha dato loro l'autorità di vivere da figli, rivendicando il loro diritto di ergersi e di elevarsi come figli di Dio e vendicarsi per proteggere il proprio onore. Cosa sto leggendo? Giovanni 1,12. A volte siamo così legati ad una traduzione che ne abbiamo fatto un dogma e quella traduzione diventa più importante della rivelazione dello Spirito Santo. Ecco perché la lettera uccide. E in questi casi, questa lettera, tradotta in questo modo, è creduta in questo modo, è predicata in questo modo, produce la morte, cioè tiene morte milioni di persone. Milioni di persone. E noi abbiamo continuato per anni a predicare che se non credi in Gesù non diventerai mai figlio di Dio. E abbiamo prodotto morte invece di produrre vita. Invece di dire alle persone, tu Tutti siamo figli di Dio, ma se credi in Gesù, tu puoi ergerti, tu puoi elevarti a dignità, puoi elevarti, puoi scoprire. Scusate, leggo la traduzione. Se tu credi in Gesù, tu hai l'autorità di vivere da figlio. Se tu credi in Gesù, tu comprendi che hai l'autorità sul diavolo. Non la devi ricevere, già ce l'hai. Se credi in Gesù, i tuoi occhi si aprono e comprendi quale autorità tu hai già, quale eredità tu hai già, quale sia già la tua identità e puoi avere il diritto di elevarti come figlio di Dio e vendicarti, vendicarti sul nemico per proteggere il tuo onore. Ed è quello che Gesù ha detto, lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per predicare l'anno della grazia del Signore, l'anno del giubileo, l'anno del riscatto nel nome di Gesù. È il tempo di riscatto per la tua vita. Dio ti ha creato a sua immagine e a somiglianza. Papà ha prolungato se stesso in te, nella tua vita. Smettila di sentirti, smettila di sentirti, smettila di sentirti un peccatore, smettila di sentirti inutile, smettila di sentirti un poco di buono, di sentirti meno santo degli altri, meno pronto degli altri, meno unto degli altri, smettila di sentirti meno degli altri. In Cristo Gesù abbiamo tutti la stessa dignità, ogni singolo essere umano ha bisogno di comprendere che ha la stessa dignità di ogni suo simile e conterraneo su questo pianeta. Dio vuole che noi realizziamo il regno di Dio qui e ora, su questo pianeta, su questa terra che è stata creata da Lui ed è benedetta da Lui. Guardate, il Salmo 24 è un classico bellissimo. Guardate qua il Salmo 24. All'Eterno appartiene la terra. Tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Questo mondo non appartiene al diavolo. Questo mondo giace nel maligno, dice Giovanni. Perché? Perché ha una cultura sbagliata, giace nel maligno. Ma questa terra appartiene al nostro Padre Celeste e tutti i suoi abitanti appartengono al nostro Padre Celeste ed è qualcosa che noi dobbiamo andare a dire, smettiamola di sentirci migliori di altri, smettiamola di chiuderci nelle nostre comunità e fare dei club dove noi siamo i santi e gli altri sono i perduti, dove da noi c'è la santità e fuori c'è il mondo che cerca di portare i nostri figli alla perdizione. Smettiamola di giudicare le persone, smettiamola di sentirci migliori perché non siamo migliori di nessuno. Se conosci qualcuno, se conosci qualcosa da parte di Dio, allora abbiamo bisogno di andare lì fuori e gridarlo a più non posso e gridare a tutti quanti che Gesù è il Signore e che è il nostro fratello maggiore, che Lui è il Re, che vuole regnare qui sulla terra, nel cuore, nella vita di ogni singolo essere umano e riportare le persone. Non esistono creature di Dio e figli di Dio, esistono figli che sono già ritornati a casa ed esistono figli che sono lontani da casa e che devono essere rintracciati. Ecco perché Gesù, quando ha parlato del figliol prodigo, parlando del fratello del figliol prodigo, ha parlato di questo fratello che non gliene fregava niente del proprio fratello minore che se n'è andato fuori di casa. E lui lo descrive come uno che lavorava nei campi e che si occupava semplicemente di lavoro, 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 lavoro nella vigna del padre e che non aveva neanche un buon rapporto con il padre. Ma Gesù, proprio confrontandosi con questo, ha detto: io non sono come lui, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo è proprio l'inizio di Luca 15, quando i farisei, gli scribi lo criticavano e mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E Gesù ha detto: certo, io sono venuto proprio per questo, perché voi che siete i farisei, gli scribi, siete come il fratello del figliol prodigo che è rimasto nei campi. Avete lavorato per anni pensando di non aver trasgredito alcun comandamento, ve ne siete fregata dell'umanità intera, non siete andati a cercare i vostri fratelli che erano fuori di casa e pensavate di avere autorità, di avere qualche diritto semplicemente perché lavorate, 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 obbedite ai comandamenti e in realtà non avete neanche un buon rapporto con il padre perché addirittura lo criticate se ha compassione del proprio figlio che ritorna a casa. Lo criticate se gioisce del fatto che un figlio che magari ha vissuto in maniera assurda è ritornato a casa. Oh, quanto abbiamo ancora da imparare da quello che Gesù ci ha insegnato. Quanto abbiamo da imparare. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Che dire, ci sarebbe tanto da dire. Lunedì prossimo sarà sicuramente avremo una bella fetta di carne da mangiarci. Voglio ringraziare Dio, voglio pregare. Siamo arrivati alla fine della nostra ora. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti per ogni persona che sta seguendo, per ogni persona che sta ascoltando. Voglio benedirti e voglio chiedere che realmente i nostri occhi possano aprirsi e prego che ogni persona possa realizzare realmente chi è in Cristo. Voglio dichiarare che ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che tu hai preparato per ognuno di noi e come dice Paolo qui ai Corinzi, queste sono le cose, Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Dio ti ringrazio, Padre nostro ti ringraziamo perché tu riveli a noi le cose che appartengono a te e le riveli a noi mediante il tuo spirito, non mediante qualche versetto, non mediante qualche libro, ma mediante il tuo spirito. E voglio pregare che il tuo spirito possa realmente continuare a lavorare nelle nostre vite, aprire i nostri occhi e farci vivere in accordo a quelli che sono i principi del tuo regno, secondo l'identità che abbiamo in te, secondo l'eredità che abbiamo ricevuto da te e secondo l'autorità che possiamo esprimere in ogni giorno della nostra vita, in ogni circostanza, in ogni situazione, nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Questa sera entro mezzanotte sicuramente troverete questo studio disponibile online già sul nostro sito, nella pagina, sul sito di senzamisura.org, nella sezione di iChurch, sia come audio e sia come video. Dio vi benedica, se volete sostenere questa opera e quello che stiamo facendo per poter essere ancora più efficaci e più eccellenti in tutto questo, fatelo. Dio vi benedica, una buona serata a tutti quanti.